Un buongiorno a tutti e a tutte, un saluto da Thais Palermo Butti. Questo è Press Corner del 22 gennaio del 2021. Iniziamo la puntata di oggi con un articolo uscito su Internazionale, Cos'è uno stupro e come si racconta, di Francesca Coin, sociologa. Uno dei casi che ha fatto più discutere in questi mesi è stato quello di Alberto Genovese, imprenditore accusato di aver sequestrato e stuprato nel suo attico di Piazza Beltrade a Milano una ragazza di 18 anni in una notte di sevizie registrate da 19 telecamere per 20 ore di fila. In queste settimane la stampa ha restituito una cronaca di quelle ore sulla base del materiale degli inquirenti, ricostruendo il contesto e le modalità delle violenze inflitte alla vittima. Prima la festa, il 10 ottobre 2020, in quella che è stata chiamata Terrazza Sentimento, con lo champagne, i piatti di cocaina e chetamina, insieme alla costosissima cocaina rosa e al GHB, un farmaco definito droga dello stupro perché a dosi elevate rende inconsapevoli e incapaci di ricordare. La stessa sostanza, per capirci, che nella bellissima serie TV di Michaela Coel, I May Destroy You, viene data alla protagonista Arabella. Poi la violenza che Genovese infligge alla vittima, che rimane in uno stato di alterazione psicofisica per quasi tutto il tempo, mentre lui le somministra ripetutamente una sostanza che la rende incosciente e incapace di opporre resistenza, fino a trasformarla in una specie di corpo senza vita. Una bambola di pezza, dicono gli inquirenti, che lui sposta, fotografa, abusa e tortura, senza fermarsi nemmeno quando lei gli chiede pietà. Infine, l'epilogo alle 21:45 del giorno dopo, quando la vittima riesce a scappare dalla casa in cui Genovese l'aveva sequestrata per 20 ore, con una scarpa sola e abiti non suoi, prima di finire ricoverata alla clinica Mangiagalli di Milano, dove verrà dimessa 3 giorni dopo con lesioni in tutto il corpo e una prognosi di 25 giorni. Bisogna aspettare la mattina del 12 ottobre perché Genovese, ore dopo averla trascinata per i capelli fino alla camera degli ospiti e dopo averle gettato dalla finestra l'altra scarpa, riceva la visita della polizia e si renda conto che le sue stesse telecamere interne avevano filmato tutto. E bisogna aspettare diversi giorni perché alla testimonianze di A, come designata la vittima, se ne aggiungano altre 5, tra cui quella di M, che ha accusato Genovese, la fidanzata, di averla stordita somministrandole una sostanza a sua insaputa per poi abusare di lei per tutta la notte, fino a quando, 6 ore dopo, M si ritrova nel bagno, piena di lividi, incapace di mettere in fila i propri ricordi. Sui giornali italiani si è registrata una sorta di smarrimento. Genovese non è un imputato come un altro. Laureato in economia aziendale alla Bocconi e con un master alla Harvard Business School, nel 2014 vende la sua azienda Facile.it per 100 milioni e poi fonda Prima Assicurazioni, su cui Goldman Sachs e Blackstone investono 100 milioni. Per molti versi, l'imprenditore incarna i valori della società di oggi. È un self-made man. Che si è arricchito velocemente, rappresenta la storia vincente del capitalismo contemporaneo e la narrazione glamour e spettacolare di storie come la sua vita va in crisi di fronte alle accuse di violenza. Il giorno dopo l'arresto del 6 novembre 2020, alcuni titoli di quotidiani parlano di imprenditore mago delle start-up. Il Sole 24 Ore descrive Genovese come un vulcano di idee che al momento è stato spento, a indicare il rammarico che alcuni provano quando un genio delle piattaforme è costretto a interrompere la sua scalata imprenditoriale a causa di un'inchiesta giudiziaria. In Down Girl, The Logic of Misogyny, Kate Mann usa la parola empathy per descrivere l'empatia sproporzionata di cui godono gli uomini potenti nei casi di violenza sessuale. In quello di Genovese, questa empatia è anche un sintomo del rispetto riservato a chi, come lui, conquista rapidamente il mercato. Da principio, questa narrazione è sottoposta a una critica severa, come si confà a un momento storico che segue al processo per stupro di Harvey Weinstein e al Me Too. Le giornaliste di Ale Iop chiedono alla redazione del Sole 24 Ore di modificare l'articolo. Alla fine l'articolo sarà modificato e la redazione si scuserà. Bisognerebbe ringraziare molte generazioni di femministe, il piano femminista contro la violenza maschile sulle donne e la violenza di genere di Non Una di Meno, per aver fatto un lavoro pedagogico indispensabile per spiegare alla società che cos'è uno stupro e come si racconta. Purtroppo, in Italia il dibattito si ostina a creare un clima ostile nei confronti delle vittime e indulgente nei confronti di chi compie le violenze. In un processo che non solo oscura gli aspetti importanti di questa vicenda, ma non ci consente di capirla fino in fondo. Prendiamo per esempio le dichiarazioni di Genovese nelle 5 ore e mezza di interrogatorio, riportate il 13 gennaio 2021 dal Corriere della Sera. Secondo l'articolo, Genovese si è detto tormentato dall'incapacità di distinguere la realtà dalla finzione, preda di allucinazioni uditive, rovinato dalla cocaina che gli fa sentire voci, con pochi ricordi molto confusi, uno dei quali è l'immagine dei due a letto con momenti di tenerezza. Il romanticismo è interrotto solo dalla realizzazione di essere circondato da donne che sono tutte prostitute e da una corte di amici che in realtà è una macchina succhia soldi. E questa cosa lo fa star male. Il vittimismo di Genovese è un cliché in casi come questi, che da un lato rimanda al rifiuto di prendersi la responsabilità per la violenza e dall'altro al tentativo di spostarla sulle vittime, rappresentate per l'appunto come prostitute. Lo spiegava qualche anno fa Marina Valcarenghi in un prezioso testo dal titolo Ho paura di me, il comportamento sessuale violento, nel quale analizzava le testimonianze di uomini in carcere per crimini sessuali. Uno dei punti centrali era la tendenza dello stupratore ad autogiustificarsi. Si tratta di un processo di rimozione della responsabilità che fa leva su due argomenti principali. Il primo è che la violenza sia stata eseguita in una circostanza caratterizzata da una sospensione della consapevolezza. Non ero in me. Ho ricordi molto confusi, sento voci, eccetera. La seconda è che questa circostanza sia stata causata dalla vittima che avrebbe provocato l'aggressore fino a indurlo alla violenza. Purtroppo il victim blaming, cioè la tendenza ad accusare le vittime della violenza subita, è un'abitudine dura a morire in Italia. Nel libro Stupro, storia della violenza sessuale dal 1860 ad oggi, Joanna Burke ricostruisce le mitologie della violenza sessuale, quell'idea per cui non si può dare la colpa a un predatore perché il suo istinto è ostaggio di una sessualità impetuosa e irreprimibile, un istinto rapace che induce il suo possessore a fare del male alla vittima anche se non lo vorrebbe. Al contrario, le donne sono spesso rappresentate come le vere responsabili della violenza che subiscono, perché in fondo gli piace. Perché il loro no in verità sottende un sì, perché sanno di avere a loro completa disposizione la reputazione di qualunque uomo abbiano occasione di incontrare e la distruggeranno per denaro non appena possibile, come lamentava il Times già nel 1866. Questi cliché sono stati cavalcati in alcuni processi recenti. Pensiamo al caso Weinstein, il produttore di Hollywood condannato a 23 anni di carcere per aver violentato numerose donne. Per proteggere la sua reputazione, lui aveva messo in atto una strategia tesa a minare la credibilità delle sue vittime, accusandoli di memory failure, cioè di ricordare cose false, mai accadute o inaffidabili. Il clima ostile creato da Weinstein tendeva a creare quella che gli psicologi chiamano istituzionalizzazione dell'incredulità, una narrazione capace di minare la credibilità della vittima, mantenendo allo stesso tempo un attento management della reputazione dell'accusato. Ascoltiamo una cosa simile quando durante la trasmissione Non è l'arena sulla 7 compaiono in studio l'amico di Genovese Daniele Leali e la fidanzata Marilisa Loisi. che sostengono la non credibilità delle vittime, visto che, se fosse stato stupro, si sarebbero comportate diversamente. Perché, come ha detto Loisi, una donna deve saper dire di no, perché tu, donna, quando uno sconosciuto ti chiede di entrare nella sua camera da letto, tu gli dici sì o no. Perché le ragazze lo sapevano che ad Alberto piace il sesso spinto. Perché i soldi la ragazza li prendeva per prostituirsi, perché e se prima del video c'è una contrattazione, perché bisogna indagare il modus operandi della ragazza, eccetera. Qua faccio una parentesi, sono tutte citazioni virgolettate di quello che avrebbero detto, insomma, i due tra l'amico e la fidanzata di Genovese. Il victim blaming è uno dei capisaldi della storia della violenza sessuale ed è uno dei primi problemi da estirpare per impedire la legittimazione e la ripetizione di casi come questo. La discreta, anche se non estesa, letteratura sul drug-facilitated sexual assault, come sono definiti i casi di stupro in cui l'aggressore usa intenzionalmente una sostanza chimica per esercitare la violenza, ci mette in guardia parlando di violenza spesso sottovalutata, sadica, di rado denunciata e di sovente recidiva, che spesso lede la vittima almeno quanto tutela il carnefice. La somministrazione di sostanze come il GHB, infatti, permette al carnefice di agire sulla memoria della vittima, impedendole di essere certa di essere stata aggredita sessualmente. Per Gail Barbanel, direttrice del centro antiviolenza dell'UCLA Medical Center a Santa Monica, in California, alcune donne trovano i segni dell'aggressione solo quando riprendono conoscenza, perché si trovano svestite, con macchie di sperma sul corpo, sui vestiti, traumi vaginali o anali, dolori e lacerazioni. Quasi tutte riportano danni alla memoria e non ricordano cosa sia stato fatto loro o quante persone fossero presenti, esattamente come è avvenuto a Da, la prima a denunciare Genovese. Ne consegue che in questo tipo di violenza la vittima spesso non può o non riesce a denunciare perché non ricorda, non è sicura o si sente responsabile, con il risultato che spesso si ritrova sola e traumatizzata a cercare di mettere insieme i pezzi. È per questo che di violenza del genere si sa relativamente poco, perché somministrando la droga dello stupro, il carnefice non solo priva la vittima della possibilità di esprimere o negare il proprio consenso, ma spesso anche di denunciare. Il che è particolarmente problematico perché, al netto dell'indulgenza che molti mezzi di informazione riservano a persone come Genovese, resta che questo tipo di violenza, come scrive giustamente la giurista Patricia Falk, rende le vittime oggetti inanimati in un atto che è in antitesi con l'umanità e a un passo dalla necrofilia. Nel discutere questo caso, quindi, non si può prescindere dall'efferatezza della violenza inflitta a una donna appena maggiorenne ed esanime. Secondo Michael Wernel e Barbara Wellner, non è un caso che gli autori di violenze come questa abbiano personalità astute, sfacciate, senza rimorsi e spesso siano motivate dall'idea di dominare. Predatori, insomma, raramente colti in flagrante e tutti da analizzare nella loro struttura psichica, nella motivazione e nell'immaginario che li guida. Seppur tardi, dunque, la prima cosa da fare nella vicenda che vede coinvolto Genovese e in casi simili di violenza è ringraziare le vittime per essere state così lucide da capire cosa stava succedendo e così coraggiose da denunciarlo, aiutando in questo modo molte altre donne, per poi spostare l'attenzione su di lui. Questo era l'articolo di Francesca Coin, sociologa su Internazionale, cos'è uno stupro e come si racconta a proposito delle violenze sessuali compiute dall'imprenditore Alberto Genovese. Passiamo ora a Contropiano, un articolo di Sergio Cararo, 100 anni dalla fondazione del Partito Comunista Italiano, con il dovuto rispetto. Il 21 gennaio di un secolo fa, Un pugno di militanti e dirigenti, per lo più giovani o giovanissimi, irruppe con il Partito Socialista riunito per il suo 27° congresso al Teatro Goldoni e nella sala del non lontano Teatro San Marco di Livorno fondò il Partito Comunista d'Italia. Iniziava così una storia importante per il movimento comunista e lo stesso Occidente capitalista durata fino al 1991. Tra i fondatori c'erano dirigenti di prima grandezza come Antonio Gramsci, Palmiro Togliatti, Amedeo Bordiga, Umberto Terracini, tra altri, ma anche Nicola Bombacci, che a conferma della debolezza teorica e del trasformismo sempre in agguato, successivamente aderì al fascismo. Solo 5 anni dopo la sua fondazione, il Partito Comunista d'Italia fu messo fuori legge e perseguitato dal regime. Per i comunisti italiani si aprirono le strade dell'esilio, della galera o della clandestinità. Eppure, in meno di 20 anni si seppero ricostruire quello che sarebbe diventato il principale partito comunista dell'Europa occidentale. Alcuni giorni fa abbiamo pubblicato un ampio e articolato contributo sulle pagine del nostro giornale, al quale rinviamo per una ricostruzione più ampia sull'esperienza del PCI, ma anche sulle possibilità di una opzione comunista oggi in Italia. Colpisce in questi giorni l'accanimento con cui gli intellettuali liberal e i progressisti cercano di dipingere quella del PCI come una storia maledetta dal peccato originale, quella di voler abbattere il potere della borghesia. Contestualmente, molti di coloro che hanno attraversato quella storia oggi nel PD e dintorni operano sistematicamente per renderla perfettamente biodegradabile dentro il modello politico e sociale occidentale, fino a neutralizzarne ogni istanza trasformatrice. Un'operazione però non del tutto nuova. Per decenni il PCI di lotta e di governo ha utilizzato strumentalmente Gramsci contro Togliatti e l'interpretazione riformista dell'elaborazione gramsciana contro Gramsci stesso e la sua elaborazione rivoluzionaria. In Italia ci sono poi almeno 4 partiti comunisti, nati tutti da varie scissioni del PRC e successive, che sentono l'esigenza di ricordare la fondazione del PCI, salvaguardando nel patrimonio storico e politico, ma declinando ognuno sulla base della contingenza e dell'identità politica dell'oggi. Ognuno di essi ha dato vita a celebrazione del 100° anniversario motto proprio. Proprio in questi giorni è uscito il secondo volume di La storia anomala, l'opera che ricostruisce la storia ormai 45ennale delle compagne e compagni che hanno dato vita a questo giornale. Una storia che proviene dalla sinistra rivoluzionaria ed extraparlamentare e non dal PCI. Nel secondo volume viene ricostruito il percorso che ha portato dall'OPR alla rete dei comunisti durante gli anni 80 e 90. Parlando di questi ultimi si documenta anche come questa esperienza politica abbia attraversato in modo tumultuoso gli anni dello scioglimento del PCI, della nascita del PRC e della scelta di un pugno di militanti comunisti di non aderirvi sulla base di un'ipotesi alternativa di riaffermazione di un'opzione comunista in Italia. Non essendo una scissione da un altro partito, nessun paragone è possibile con la scelta del 1921, ma con lo spirito di quella rottura sì. In questi anni non abbiamo mai fatti sconti al PCI e alla sua traiettoria riformista, con cui abbiamo fatto i conti materialmente e spesso duramente, soprattutto dal compromesso storico in poi, per intendersi, ma non abbiamo mai buttato via il bambino con l'acqua sporca, né espresso giudizi sprezzanti e ingenerosi, riconoscendo al PCI un ruolo e una storia di straordinaria importanza nella storia del movimento comunista. Lo dimostra l'attenzione con cui si lavora la formazione di nuove generazioni di militanti comunisti. Il suo epilogo nel 1991 non ci ha colto di sorpresa né ci ha sollecitato nostalgie, ma la rottura del 1921, il ruolo nella resistenza, il carattere riformista ma di classe assunto dal PCI vanno valutati e trattati con il dovuto rispetto. Comunque, questo era l'articolo di Sergio Cararo sui 100 anni dalla fondazione del PCI con il dovuto rispetto su Contropiano. E Press Corner termina qua. Buon proseguimento di ascolto.